Scusatemi, perché sulle scuole io mi preoccupo molto. E quando ho letto la perizia della scuola media, non mi sono tanto preoccupata del problema sismico, mi sono preoccupata che l'aula magna in teoria non dovrebbe neanche essere utilizzata, leggendo esattamente. Però quello che io chiedo cortesemente, se invece di fare la richiesta ufficiale, se no la faccio, se potete inviarci come consiglieri, perché credo che i consiglieri di maggioranza ce l'hanno sicuramente, la perizia sulle scuole elementari per capire meglio il discorso della cosa strutturale. Sono contenta che a fronte di un problema riscontrato ci sia subito un intervento, perché sono felicissima di questo, è chiaro, però se posso come consigliere avere. Se no faccio la richiesta ufficiale, non è un problema, ma lo chiedo al Presidente se si può avere sui documenti di tutti i consiglieri la perizia della scuola elementare. Perché a me, probabilmente voi come maggioranza, per voi è normale, chissà quanto tempo l'avete discussa questa cosa e sapete che c'è questa problematica, noi come minoranza non sapevamo nulla di questo. E se permettete, un po' di problema c'è. Dopodiché sono felice che ci sia un intervento rispetto a quello che è uscito dalla perizia. Non entro sul discorso delle scuole medie perché non ci entro. Quindi, parlando di questa delibera, preferirei, proprio perché quando si parla di una delibera che parla di questo, aver avuto anche in mano la perizia, che così si poteva così, insomma, avere anche cognizione di causa. Solo questo, grazie.
Prego,
Stiamo
sindaco.
mappando tutte le scuole, anche quelle di Serravalle, eh? Cioè, le abbiamo prese in mano tutte, perché non, cioè, tutti si focalizzano su una scuola media, ma in realtà sono tre le nostre scuole e noi le stiamo mappando, si poteva fare anche prima, magari le stiamo mappando adesso.
Una alla
Tutto
volta.
quello che si riscontra dal punto di vista
Volta.
strutturale. Un attimo, finì. Tutto quello che si riscontra dal punto di vista strutturale si sistema. Ricordo che il tetto dell'aula magna presenta criticità solamente in caso di carichi a neve. Questo è quello che scrive la perizia. Quindi non è che il venga dal Quirno, eh? Solamente con carichi particolari, ne sono anche segnati quanti quintali al metro quadrato, può creare delle criticità. Per cui insomma non è che la scuola non deve essere chiuso nulla. Solamente in caso di carichi a neve. L'aula magna non dovrebbe essere utilizzata finché non si decide come intervenire. Per cui la neve viene una volta ogni tanto, insomma, non tutto l'anno.
Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione del punto in questione. Do per letta la delibera come depositata agli atti. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Zero. Quindi favorevoli 9, astenuti 5, consigliere Trainotti, consigliere Zendri, Bellorio, Parmesan, Campostrini, contrari 0, assente la votazione Paolo Mondini. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, punto numero 5. Approvazione schema di rendiconto della gestione 2018, composto dal conto del bilancio dello stato patrimoniale, dal conto economico e dagli allegati previsti all'articolo 11,4 del decreto legislativo 118-2011 e successive modificazioni. Do la parola all'assessore Speziosi per l'esame del tema in questione.
Lettura di una breve relazione in merito a questo punto.
In questa fase siamo chiamati ad approvare il bilancio consuntivo per l'anno 2018 del nostro comune. Il bilancio consuntivo, detto anche rendiconto, rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e di controllo previsto dal legislatore nell'ordinamento contabile. È l'atto con cui quindi la giunta comunale rendiconta e certifica le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell'ente di fronte al consiglio comunale, che ha la competenza per l'approvazione definitiva. Si tratta in sintesi una sintesi di fine periodo che serve a rendere conto alla comunità del corretto utilizzo delle risorse a disposizione del Comune. In conclusione, esso viene evidenziato se le risorse sono state ottenute e utilizzate in conformità al bilancio di previsione e nel rispetto delle normative vigenti in materia. Tale documento consente anche di misurare il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi previsionali, di valutare i risultati definitivi della gestione economica relativa all'anno precedente e gli effetti socialmente rilevanti. Si compone dei seguenti documenti: il conto del bilancio, lo stato patrimoniale, il conto economico e la relazione sulla gestione, che espone i dati più significativi dell'ente riportando le risultanze finali dell'esercizio. Il bilancio di previsione nel corso dell'esercizio può subire delle variazioni sia di competenza che di cassa. Il bilancio di previsione 2018-2020, unicamente al documento unico di programmazione 2018-2020, sono stati approvati con delibera consiliare numero 8 del 30 gennaio 2018. Le variazioni che si sono susseguite sono: numero 3 di competenza del Consiglio, numero 7 di competenza della Giunta, come previsto dai commi 5 bis del decreto legislativo 267-2000, e numero 38 variazioni della responsabile del servizio finanziario, come previsto dall'articolo 175,5-quater del decreto legislativo 268 del 2000. Il sistema contabile armonizzato è entrato in pieno regime per il primo anno nell'esercizio finanziario 2017 attraverso il principio della competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. Ha modificato i presupposti dell'impegno e dell'accertamento, con a dirette conseguenze nella costituzione dei residui attivi e passivi derivanti dalla competenza, nonché sul risultato di amministrazione. In particolare, tale principio comporta l'istituzione del fondo pluriennale vincolati in entrata e in uscita. Si tratta quindi di accantonamenti di somme necessarie al fine di rimputare agli esercizi successivi impegni di spesa che avranno scadenza successiva al 2018, ma che trovano la copertura finanziaria nel 2018. Il fondo pluriennale vincolato quindi è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, prevista allo scopo di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impegno di tale risorse. Le somme accertate e impegnate in esercizio si riferiscono pertanto alle quote esigibili di entrata e spesa quando i nuovi principi contabili. Il risultato di amministrazione per l'anno 2018 conclude in 2.876.147,51, che è dato da un fondo di cassa iniziale all'1/1/2018 di 2.917, riscossioni per 15.059, pagamenti per 15.194 e quindi un fondo finale di cassa al 31/12/2018 di 2.783. Residui attivi di 10.433, residui passivi per 5.931, fondo pluriennale di parte corrente per 473.000, fondo pluriennale di parte straordinaria per 1.962, avanzo di amministrazione per 4.847.948,76. Di questa una parte per 712.000 euro, 230.000,65 accantonato al fondo TFR, 821.114 al fondo crediti dubbi esigibilità e quindi per un totale di 1.500.000, e parte vincolata per 8.000 e la parte destinata agli investimenti per 430.456,21, arrivando quindi all'avanzo di amministrazione che dicevamo un attimo fa di 2.876.147,51. Quindi il risultato, l'avanzo dell'amministrazione, viene poi accantonato nei fondi e parte in fondi, parte in vincolati e parte destinate alla copertura degli investimenti. La chiusura del rendiconto è preceduta dall'attività di ricognizione dei residui attivi e passivi in applicazione quindi della competenza finanziaria potenziata. Quindi tutti gli importi esposti che vi ho appena citato comprendono, oltre alla cancellazione definitiva delle economie di spesa o minori entrate, anche la cancellazione per lo spostamento delle somme agli esercizi in cui sono esigibili i relativi debiti e crediti in base alla corretta imputazione contabile e al criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa. In poche parole, i minori residui attivi si riferiscono a minori contributi provinciali correlate ad economia di spesa o entrate cancellate o riaccertate nell'esercizio di esigibilità, mentre i residui passivi si riferiscono a diverse spese, a diverse economie di spese nei vari capitoli di bilancio, opere che sono opere non impegnate o cancellate, quindi reimputate nell'esercizio di esigibilità. La parte del corrente del bilancio evidenzia un importo complessivo definitivo di 2.280.673,46 che comprendono 4.318 per entrate tributarie al titolo primo, che quindi comprendono tutte le imposte entrate fisse dell'ente, l'IMIS per primo, e tutte le attività di accertamento effettuate sugli anni precedenti, le entrate da trasferimenti tributari, che è il titolo secondo, per 3 milioni, comprendono quindi le assegnazioni provinciali di finanza locale, contributi destinati genericamente senza vincolo di destinazione al finanziamento delle spese di investimento e di gestione degli ordinari servizi comunali. A questa voce comprendono anche il fondo per i servizi comunali, spese per la gestione del servizio di custodia forestale, il contributo provinciale per i servizi socioeducativi e la prima infanzia, asilo nido e tagesmutter, i contributi in conto annualità per le opere pubbliche finanziate dalle singole leggi di settore, progetti di collaborazione con la PAT nel mondo del lavoro per il sostegno delle categorie più deboli e disagiate denominate appunto Azione 19. Queste squadre sono state impiegate in interventi finalizzati alla realizzazione di lavori di abbellimento urbano e rurale e al riordino d'archive. Comprende inoltre il trasferimento per il finanziamento delle spese di funzionamento del Corpo di Polizia Municipale, costituito tra il Comune di Ala, che è ente capofila, e Avio, e infine comprende il finanziamento assegnato dalla provincia per il piano giovani di zona Ambra, che riguarda il nostro comune di cui è capofila, con i comuni di Avio, Brentonico, Mori e Ronzo. Al titolo terzo abbiamo le entrate extratributarie per 3.303. In questa categoria rientrano tutti i proventi relativi ai servizi comunali a pagamento, che complessivamente confermano il gettito dell'anno precedente. Comprendono quindi servizi di acquedotto, fognatura, gestione degli impianti sportivi, servizio di asilo nido, il corrispettivo del servizio elettrico e le sanzioni per le violazioni del codice della strada. Comprendono anche i proventi derivanti dalla gestione dei beni comunali, gli interessi attivi calcolati nella gestione di cassa, gli utili derivanti dalle partecipazioni azionarie nella società Dolomiti Energia S.p.A., utili distribuiti per 269.677,10, mentre Primiero Energia e Informatica Trentina non hanno provveduto alla distribuzione degli utili nell'anno. Poi ci sono le entrate straordinarie, che ammontano a 8.552.548,58, sono destinate alle spese di investimento, che vanno a coprire le voci di spesa, quindi funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Le spese in conto capitali hanno visto importanti investimenti, ve ne elenco alcuni, nel campo informatico con acquisto di nuovi software e conseguente informatizzazione degli uffici comunali, manutenzione e ordinarie e straordinarie varie dei beni comunali, maghe, piscine, campi sportivi, infrastrutture turistiche e località sega, implementazione del sistema di videosorveglianza, manutenzione degli edifici scolastici, ampliamento dell'edificio scolastico scuole elementari, acquisto finale dei pianoforti antichi, la variante del PRG, acquisto area ex quartierina, nuovo collettore fognario Ronchi, rifacimento pavimentazione bituminosa e manutenzione della viabilità, rinnovo dei mezzi di cantiere, adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, lavori presso asilo nido, contributo straordinario ai vigili del fuoco, ristrutturazione della PD 84 e varie progettazioni. Questi i principali. E per l'anno 2018 non sono stati attivati mutui e pertanto non sono stati sostenuti oneri per interessi passivi. Il Comune non ha in essere alcuna forma di indebitamento e non ha sostenuto nessun onere per l'anticipazione di tesoreria, che non è stata attivata. Per l'anno 2018 non sono stati rilevati debiti fuori di bilancio. Inoltre, in applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118, che prevede per gli enti comunali, gli enti di incontabilità finanziaria, di adottare un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria di fatti gestionali nei loro profili finanziario economico patrimoniale, ottemperando a quanto previsto dal punto 9 del principio contabile applicato allegato al decreto legislativo 118/2011, dopo l'operazione di riclassificazione dello stato patrimoniale effettuata ed approvata con il rendiconto d'esercizio fino al 2018, si è provveduto nel 2018 a concludere l'operazione di rivalutazione dello stato patrimoniale del 31/12/2017 al 1/1/2018 nel rispetto dei principi di cui ha citato principio contabile, già avviata nel corso del 2017. L'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio e la conseguente rideterminazione del valore del patrimonio si è quindi conclusa nel corso del 2018 con le risultanze di cui agli allegati prospetti riferiti all'attivo e al passivo dell'ente. Il revisore ha attestato che la relazione presentata dalla Giunta è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. In base ai documenti consultati, attesta che non sono state rilevate irregolarità o inadempienze. La gestione finanziaria tiene conto dei principi della nuova competenza finanziaria potenziata per l'accertamento e l'impegno sulla base del decreto legislativo 118/2011, nonché del principio contabile applicato della competenza finanziaria. Il conto del bilancio riflette in maniera attendibile le risultanze contabili e si è provveduto ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui e ogni adempimento fiscale e contributivo previsto dalla normativa. Possiamo quindi sintetizzare dicendo che la situazione economica del nostro comune è buona, le spese correnti sono state diminuite, ma purtroppo le spese di investimento impegnate per circa 2.800.000 sono un valore abbastanza esiguo a fronte di quelle opere che erano state previste. Quindi si deve comunque cercare di proseguire con determinazione e senso di responsabilità per risolvere i problemi della nostra società e riuscire quindi a portare a termine i lavori che si sono prefissati. Ovvio che questo incide anche sul fatto che con l'introduzione dell'armonizzato e quindi lo spostamento dell'impegno sugli anni successivi. Colgo l'occasione semplicemente per ringraziare in particolare l'ufficio di ragioneria nella persona della dottoressa Maria Grazia Baldassari per il cospicuo lavoro svolto, il nostro segretario dottoressa Brunelli e tutti gli uffici della struttura per il lavoro che è stato svolto nel 2018. Grazie. Ditemi se avete delle domande.
Sono interventi. Prego, consigliere Parmesan.
Grazie. E noi tanti interventi non abbiamo, piuttosto una dichiarazione di voto che però farei successivamente, vedendo anche se qualcun altro vuole prendere la parola. Volevo però solo chiedere se è possibile mettere nell'area pubblica la relazione che ha letto l'assessore Speziosi, come ogni anno, così da avere un rimando scritto, specialmente ora che non c'è un verbale e che senza dover andare di nuovo a leggere ad ascoltarsi la registrazione, tra l'altro che è stata un po' disturbata questa volta, e in modo da poterla rileggere con calma. Grazie. E anche noi comunque ci uniamo al ringraziamento della dottoressa Maria Grazia Baldassari per il lavoro fatto, perché comunque è veramente un lavoro mastodontico e insomma averlo in un formato digitale che sia possibile effettivamente utilizzare e aprire, poter cercare, poter aprire anche con Excel, insomma, per poter fare dei conti laddove servissero, è molto importante, per cui grazie.
Chiedo all'assessore Speziosi se dopo possiamo depositare il documento a protocollo.
Sì,
che
io
così...
magari invio il file questa sera perché ho una copia scarabocchiata in mano e quindi invio il PDF.
Perfetto.
Questa sera.
E così lo protocolliamo e ve lo faccio avere con il resto della documentazione. Ci sono altri interventi? Prego, Sindaco.
Semplicemente anch'io, ovviamente, ringraziamenti alla dottoressa Baldassari, li ho già fatti ma li faccio pubblicamente, insomma... Lavoro sempre più difficile questo, effettivamente sono tantissimi comuni ancora che devono andare a rendiconto, per cui insomma un lavoro che diventerà sempre peggio, se questo può consolare, comunque grazie dell'impegno e di quello che avete fatto.
Prego, consigliere Trainotti.
Sì, io volevo chiedere alla dottoressa Baldassari, ma il rendiconto non doveva essere consegnato entro il 30 di aprile?
Prego.
Sì, il termine di legge, come indicato anche in delibera, è il 30 di aprile. Questo è un termine indicatorio. E in modo particolare, come è stato anche, spero in modo chiaro, insomma, espresso anche in relazione, è legato il problema della contabilità economico-patrimoniale. Si è ritardato rispetto al termine del 30 aprile, come buona parte di tutti i comuni, perché si è ritenuto utile ed efficiente, dal mio punto di vista in modo particolare quest'anno, rendicontare per la prima volta i tre documenti ufficiali di bilancio, quindi il conto del bilancio, lo stato patrimoniale e il conto economico, cioè avendo il completo collegamento di tutte e tre le contabilità. Il lavoro della contabilità economico-patrimoniale è sostanzialmente l'armonizzazione della parte economica ed è obbligatoria per i comuni sopra i 5 quanto riguarda gli immobili e applicare tutti i moltiplicatori previsti dalla legge. Quindi riclassificare, rivalutare tutto il patrimonio, effettuare tutte le scritture di assestamento e di rettifica ed arrivare alla determinazione di un utile, nel nostro caso, di 316.000 euro o di una perdita di esercizio. Per cui è vero che rispetto al termine indicatorio del 30 di aprile si è andati oltre, ma è vero che si è approvato obbligo e non così scontato per la verità per i comuni delle nostre dimensioni, se potete controllare, si è approvato appunto il rendiconto finanziario ed economico in un unico, così come previsto dalla legge, in una unica documentazione. Prego.
Trainotti, le do la parola. Prego.
Lei parlava di mille piedi di proprietà del comune, comprese le PF oppure anche...
La rivalutazione del patrimonio ha riguardato tutto il patrimonio dell'ente. Questo non era un obbligo previsto per gli enti. L'obbligo è nato con l'armonizzazione, in particolare sul consuntivo 2018. Per il 2017, ripeto, riclassificare i bilanci, il 2018 rivalutare. La rivalutazione è stata pesante soprattutto per le caratteristiche del patrimonio del comune, in particolar modo per la presenza di beni che hanno valore artistico e culturale, ed ALA ne è pieno, lo sappiamo, che vanno trattati in un determinato modo e, per semplificare, non sono soggetti ad ammortamento proprio in virtù, insomma, della preziosità, insomma, diciamo, del loro apporto, e di tutti i terreni. I terreni non sono mai stati ricompresi nei patrimonio degli enti pubblici. Quindi sono state verificate sia tutte le PIED per i fabbricati, sia tutte le particelle fondiarie per i terreni. Per i terreni per i quali è stato considerato il reddito agrario e ha subito una rivalutazione secondo i criteri previsti dalla legge, e laddove non fossero stati immediatamente o singolarmente, diciamo, iscritti, sono stati considerati nella misura del 20% quale pertinenza di tutti gli immobili. Per cui è stato un lavoro veramente molto molto pesante. Dirle il numero esatto, sono 780 PF e più altre, insomma. Sì, non credo che sia un dettaglio importante, sinceramente. E non, guardi, è segnato nella relazione. È segnato nella relazione, sì. Nella relazione economico-patrimoniale ci sono tutti i dettagli, perciò se lei legge, se legge la relazione dà tutti i dettagli. Sì, sono 780 PF, mi sembra. 780. Non so dirglielo in modo esatto, insomma, ma comunque non è neanche riportato. Diciamo che ma non è un dettaglio che ha importanza. Tutto il patrimonio del comune è stato riclassificato e rivalutato. La relazione allegata alla contabilità economico-patrimoniale dà tutti i dettagli dei conteggi tecnici e del lavoro che è stato svolto. Eventualmente può chiedere e le diamo il numero delle piede, però non credo che sia rilevante, però tutte le piede sono state considerate. Prego.
Prego, consigliere Trainotti.
No, ho finito.
Ah, ok. Ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Parmesan.
Grazie. Allora, noi ci ripetiamo un po' rispetto a quello che abbiamo detto l'anno scorso e che abbiamo anche ripetuto in fase di previsione di bilancio, nel senso che un bilancio, come ha detto la stessa assessora nella sua relazione, è un po' vuoto nella parte straordinaria, nel senso che erano previste delle opere pubbliche che poi non sono state realizzate, un po' come quello che avevamo detto appunto gli anni scorsi, per cui a questo punto noi non cambiamo nemmeno il nostro modo di reagire a questo tipo di bilancio. L'avevamo detto nel previsionale, sono stati messi a bilancio 18 milioni e sbandierati sui giornali per farsi pubblicità, perché poi tanto vedremo quanto questi verranno realizzati. Questa ne è la prova, è stato fatto l'anno scorso, è stato fatto quest'anno, per cui noi non possiamo essere favorevoli a questo tipo di bilancio, che dal punto di vista tecnico non ha nulla da eccepire. Appunto per questo ringraziamo tutti l'ufficio tecnico, la segretaria, ma non è il modo in cui è fatto, è appunto quello che traspare da questo bilancio, ossia l'operato di questa giunta. E possiamo vedere qualcosa, non è una dichiarazione di voto totalmente critica, nel senso che ci sta muovendo qualcosa, specialmente per quanto riguarda l'organizzazione del comune. Tutta l'informatizzazione che è stata fatta e che sta procedendo è assolutamente da lodare, e siamo felici che ci siano questi miglioramenti, proprio perché efficientando gli uffici si offre un servizio migliore ai cittadini e quindi si riuscirà anche a lavorare meglio. Però appunto tutto il resto, tutta la parte, se vogliamo, di programmazione a nostro avviso manca dal punto di vista meno straordinario. La scuola, per dirne una, ma era ovvio che l'avrei nominata, infatti l'ho fatto apposta perché il sindaco è stizzito. Sono 5 anni che la scuola è ferma. È vero, dobbiamo aspettare il Silvio Pellico, ma è possibile che il comune debba semplicemente subire i lavori senza poter dire nulla? I lavori di Silvio Pellico vanno a rilento, poi è vero che va finito prima di iniziare i lavori di là, ma anche l'iter della progettazione è lungo e sarebbe il caso di avere il progetto definitivo pronto in modo tale che si possa partire immediatamente se è possibile, non terminare Silvio Pellico e dover perdere altri 2 anni per avere il progetto. I pianoforti sono stati acquistati a rate e sono ancora nell'edificio della proprietaria, dove il museo credo sia ancora aperto, mi auguro, vista anche la città di velluto, ma sono di nostra proprietà. D'accordo, avevamo la possibilità di acquistarli, li abbiamo acquistati, però la progettazione della rete museale è assente. Il paragone che qui si può fare è, come si hanno detto, bisognava aspettare di finire di pagarli per poterli usare. No, nel senso che se io compro un'auto a rate non è che posso iniziare a usarla quando ho finito di pagare l'ultima rata. La prima rata abbiamo firmato un contratto per l'acquisto dei pianoforti anni fa. È possibile che in tutti questi anni non si sia arrivati a un modo per utilizzarli, questi pianoforti, a un progetto di questa rete museale che è stata sì chiacchierata, ventilata anche in questo consiglio, è stata nominata più volte, però ancora veramente non si è visto nulla, se non per, anche per il museo del velluto. Ora, appunto, dal nostro punto di vista, il comune non è cambiato negli ultimi anni, cioè non è cambiato a sufficienza da poter valutare l'operato di questa giunta come positivo, per cui appunto noi a questo bilancio 2018, non dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista politico, voteremo contro.
Prego, consigliere Mondini.
Ma non per rispondere o contraddire Parmesan, ma perché sto ragionamento mi sollecita, insomma, una riflessione. In effetti, guardando la situazione del bilancio, ma direi non solo di questo bilancio, anche dei bilanci precedenti, addirittura tornando indietro anche di anni, è quasi un senso di frustrazione quello che nasce dal dover registrare una permanente difficoltà sostanzialmente a far coincidere una previsione con i dati di consuntivo. Questo chiaramente rispetto alle grandi opere o ai grossi progetti, insomma, no? E quindi alle spese di investimento esigue, le ha definite l'assessore un attimo fa. Ripeto, non è tanto e solo un riferimento a questo bilancio, ma anche a quelli precedenti, addirittura a quelli della consigliatura precedente, per esperienza personale. In qualche modo viene da dire che se un'amministrazione riesce a portare a casa quello che la precedente aveva pensato, le è andata bene. Viene da dire una roba del genere, e non è estremamente logico e naturale questo. Anche se è un dato che, insomma, da un certo punto di vista rileva come si esauriscano spesso in piccole pulsioni narcisistiche quello stile di voler scaricare le colpe sempre su chi ha governato prima, no? E è un dato che ci fa vedere anche come si sgonfino facilmente alla resa dei fatti le roboanti promesse del noi sì che faremo meglio, noi sì che sappiamo il cambiamento, insomma, no? E di questo abbiamo qualche bel esempio anche a livello provinciale e nazionale, mi pare. Ecco, più in generale è chiaro che questa difficoltà di realizzare quanto prospettato, quanto programmato, e di mantenere stretta, insomma, la forbice tra il programmato e tra previsione consuntiva, rimanda, secondo me, deve far pensare, perché sembra rimandare dei problemi che sono effettivamente strutturali a questo punto, no? Cioè, nel mondo della velocità, dell'ora e qui e del tutto e subito istantanei, la velocità, i tempi e i modi della pubblica amministrazione sembrano essere quelli del carro tirato dai buoi, insomma, in qualche misura. Ne ha appena accennato anche il sindaco con una battuta rispetto ai tempi dell'amministrazione. C'è evidentemente una sorta di intricata matassa di norme, di procedure, un carico burocratico che si tira sempre in ballo in questo caso, che rallenta, impedisce, ma addirittura io dico confonde. E confonde, credo, per il modo stesso in cui si è costruito, per sommatoria e sovrapposizione, spesso senza interventi di pulizia e di semplificazione. È chiaro che norme e procedure servono a garantire, o dovrebbero servire a garantire, la regolarità, la trasparenza, la legalità in sostanza, no? Però siamo arrivati al paradosso che ciò che è voluto e costruito per un buon fine diventa in qualche modo un peso, un intoppo, e direi un freno allo stesso esercizio, un esercizio responsabile, corretto, ma anche efficace ed efficiente del servizio pubblico. A me pare che nel nostro caso, visto che siamo in una situazione siamo in un quadro di autonomia speciale, a incidere negativamente ci sia anche una sorta di, chiamarla sfasatura, non so come altro definirla, fra sfasatura del rapporto tra province e comuni, perché è chiaro che nella nostra situazione molto di ciò che possono fare i comuni dipende dalla provincia, no? C'è un'evidente difficoltà per arrivare a una programmazione concordata, coordinata, e a una valutazione congiunta e seria di ciò che è, di quelle che possono essere, come dire, le priorità, e quindi una conseguente definizione degli interventi nel quadro di una visione evidentemente non solo del nostro comune ma dei comuni, e anche proiettata sui tempi lunghi, no? Cioè c'è una sorta di non lo so, insomma, e se ci pensate abbiamo anche esempi significativi e tristi anche nella nostra realtà, no? Qualcuno l'abbiamo già sentito e citato, no? Cioè progetti non di poco conto e impatto come la scuola, i poli museali, l'ospedale, mettiamocene altri se volete, devono registrare anni di incertezze, di ipotesi, di protocolli, di impegni, e poi andiamo a vedere quali sono gli esiti e quali sono i tempi. Ecco, quindi c'è una sorta di sfasatura proprio anche secondo me fra i rapporti istituzionali, che mette in discussione per certi versi da un lato l'autonomia dei comuni contrapposta al grande potere della provincia. Io non lo so se ci sono soluzioni, a me dopo anche tanti anni di esperienza seppur piccola insomma all'interno dell'amministrazione, insomma, io resto piuttosto pessimista. Se mi sforzo di esercitare un briciolo di ottimismo, ma penso che sia più l'ottimismo del cuore che quello della ragione, forse intravedo qualcosa attraverso il rafforzamento della struttura, è un po' forse l'accenno fatto anche da Parmesan, purché sia un rafforzamento non solo materiale, non solo di numeri, ma sia un rafforzamento di competenze e soprattutto, ma non so come definirlo, un rinnovato e diverso spirito di servizio, una diversa cultura del risultato e forse un diverso senso di responsabilità, che però è un qualcosa che ognuno singolarmente, insomma, e naturalmente chi ha responsabilità di guida, deve cercare di darsi o di dare. E forse tutto questo con un occhio di riguardo più alle cose normali, alle cose piccole, alla vita quotidiana dei cittadini, al senso di comunità, non so, ai servizi di base evidentemente, ma anche a una certa cura, a una maggior cura, a cercare di rafforzare appunto un senso di identità comunitaria. Ecco. Però, ripeto, mi sembra veramente un ottimismo del cuore più che della ragione che si incunea come una capsulina piccola dentro un certo senso di frustrazione sul quale, non so, dovremmo pensarci tutti, credo, ragionarci tutti, ma ognuno si rende conto anche dei propri limiti per uscirne. Scusate l'esternazione.
Prego, Sindaco.
No, velocemente due parole sul consuntivo, mi sembra giusto farle anche perché insomma è un po' il riassunto dell'anno precedente. E io concordo su tutti gli interventi, per carità, su quello di Paolo, ma anche su quello di Parmesan, per carità, dopo l'ho sempre detto, io non mi aspetto applausi da parte delle minoranze perché ognuno fa il suo gioco e magari a volte le critiche anche contribuiscono a crescere, per carità del Signore. E tutti vorrebbero fare di più. Chi si siederà su questo banco negli anni a venire avrà sempre dei programmi, avrà sempre dei progetti da portare a termine, li riuscirà a farli in parte sì, in parte no. Chi avrà l'onere e l'onore di essere in una giunta capirà quali sono i veri meccanismi di un'amministrazione pubblica, no? Al di là delle chiacchiere che si possono fare e di quello che si vorrebbe fare. Ci si scontra con quella che è la macchina pubblica, che l'ho detto prima, la macchina pubblica farraginosa. Non per nulla l'Italia non riesce a spendere i propri soldi perché non riesce a fare le opere. Vi faccio un esempio banale: a giorni partiranno i lavori sulla strada statale 12 qui da noi per il marciapiede, un incarico che abbiamo dato nel 2016. appaltato adesso, partiranno a giorni. Cimitero, vedete, stiamo lavorando sul cimitero, un progetto 2015-2016. Questi sono i tempi. È chiaro che si vorrebbero i 18 milioni, vabbè, parte di avanzo, parte trascinati, no, sapete perfettamente, da quegli avanzi di amministrazione ancora del 2013, del 15, per cui insomma una straordinarietà legata sia a opere chiaramente, ma si sapeva perfettamente che era impensabile spendere tutti quei soldi, magari si potesse fare. Sono opere che si programmano, se le trovano di fatte alcune le prepariamo noi per chi verrà dopo, ed è una catena, come diceva Mondini, no? È chiaro che si cerca di programmare, di fare, poi che il progetto venga pensato nell'amministrazione Soini, venga realizzato in quella dopo, o quella prima di Peroni venga realizzato, ma poco importa, cioè ne deve beneficiare la comunità. Ecco, sarebbe grave non avere programmazione e nessuna opera da fare, quello sarebbe grave, che poi venga fatto un anno, insomma, anch'io sarei felice di concludere il mio mandato e aver visto tutto quello che ho pensato di fare insieme alla Giunta, insieme a voi. Però mi soddisfa anche il pensiero di aver portato a casa un piano regolatore in prima adozione, vero? Un piano regolatore che da 20 anni stavamo aspettando, no? Che per tanti disgraziati motivi non è riuscito ad andare avanti. L'abbiamo fatto. Come dovremmo riuscire, uso condizionale, a portare a casa la variante sui PRG dei centri storici? Questo sarà ricordato, uno strumento importante che diamo alla nostra comunità. Siamo riusciti a rimodernizzare questa macchina con i programmi informatici, con la pianta organica, con tutti i lavori magari oscuri che qualcuno si troverà fatto, si troverà una macchina in futuro più moderna, più capace di seguire i tempi, no? Per cui non si voglio prendersi né meriti né altro, però neanche soffermarsi sul dire dovevate fare e non avete fatto. Ripeto, sì, è vero, ogni parte sarà anche vero, io non dico di no. Tante opere che noi avevamo pensato inizio mandato non sono state, tante, non tutte per la verità, perché insomma nel programma elettorale, nel programma di mandato che abbiamo letto a giugno 2015, quello che è stato pensato è stato portato comunque quasi tutto a compimento, per cui manca ancora un anno circa, speriamo di riuscire a farcela su sta cosa. Però ripeto, il centro di protezione civile che noi abbiamo seminato, no? È stato acquistato, si farà, è chiaro che sarà finito fra qualche anno, questo è ovvio, domani mattina è impensabile perché anche lì stanno progettando, bisognerà appaltare, bisognerà fare la gara, bisognerà realizzarla, fare, cioè, ci vogliono anni. Il convitto, vedete il discorso del convitto, ne parlavamo prima, nel 2013 si è fermato tutto l'ambaradam ed era partito da mo qualche anno prima, 2007-2008, quando è partito? 2002 il convitto, 2002. No? 2002. 2013 si è fermato tutto, siamo nel 2019, la scadenza del lavoro è 2020, lo ricordo, ancora un anno di tempo l'impresa, per cui il contratto è loro, alla provincia al quale abbiamo dato delega spetta l'osservanza di temi, di termini chiaramente, per cui non possiamo dire nulla fin tanto che il contratto è in essere, per cui finirà il convitto, ci sarà la scuola media, ribadisco, la scuola media, i progetti inizieranno a breve, le conferenze di servizi sul progetto definitivo, per cui sapete che c'è un termine per il finanziamento che è il 3 di dicembre, magari sarà un po' slittato, ma insomma è lì, c'è il finanziamento, c'è, verrà utilizzato, inizieranno i lavori della scuola media negli anni futuri, chiaramente questa c'è, cioè, dopo se vogliamo dire 5 anni. Lei diceva che parliamo di scuola media, ma ne parleremo ancora per qualche anno sicuramente, perché così le opere pubbliche, ragazzi miei, è questa la vita. Ma questo succede per il comune di Ala, succede per tutti i comuni, per la provincia, succede per tutti. Dopodiché, ripeto, io capisco che nel dialogo politico ovviamente ci sta di tutto e lo capisco perfettamente, però fra di noi possiamo anche dircelo, insomma, queste cose, no? Nel senso che chi metterà mano in maniera chiara a queste cose capirà quali sono i tempi della macchina pubblica, insomma, per cui io sono moderatamente soddisfatto di quello che è stato fatto nel 2018, moderatamente, non del tutto, questo è chiaro, però sono convinto che nel 2019 qualcosina riusciremo a portare a casa un po' di più, l'anno prossimo ancora, per cui insomma si finirà magari nel 2021, va bene, l'importante, ripeto, che chi abita ad Ala si trova le cose fatte, chi sia Soini, il Peroni o chi verrà dopo, un poco importa, l'importante le cose è farle, a mio modo di vedere.
Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Come fatto per le altre delibere, votiamo il testo come da documenti agli atti. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Quindi favorevoli 10, astenuti 0, contrari 5, consigliere Trenotti, consigliere Zendri, Parmesan, Bellorio, Campostrini. Votiamo l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Favorevoli 14, astenuti 0, contrari 1, Trenotti. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Variazione di assestamento generale, controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, articolo 175-193 del decreto legislativo 267 del 2000. Prego, Assessore Speziosi.
Sì, appunto, l'articolo 175,8 del TUEL prevede che mediante la variazione di assestamento generale deliberata dall'organo consigliare entro il 31 di luglio di ciascun anno si effettui la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Gli enti locali quindi entro il 31 di luglio devono procedere alla verifica degli equilibri di bilancio prevista dall'articolo 193,2 del TUEL, il quale evidenzia che appunto gli enti locali garantiscano in fase previsionale durante la gestione e in occasione delle successive variazioni di bilancio il mantenimento degli equilibri in termini di competenza di cassa. In tale contesto un ruolo fondamentale è svolto dall'organo di revisione dei conti che deve esprimere il proprio parere. Per la verifica degli equilibri è doveroso effettuare una ricognizione di tutte le entrate e di tutte le spese in conto di competenza e in conto residui, controllando che non emergano situazioni di squilibrio della gestione corrente e quella in conto capitale alla luce dei nuovi principi contabili. Nel caso che la gestione corrente e in quella conto capitale alla luce dei faccia prevedere situazioni di squilibrio, si dovranno logicamente apportare le opportune variazioni di bilancio. La verifica degli equilibri di bilancio è quindi l'occasione per verificare la congruità dei capitoli di spesa e di entrata, compreso il fondo di riserva di competenza e quello di cassa, alla luce di tutte le dinamiche che si sono susseguite alla gestione nel corso dell'anno. Quindi con apposita delibera l'ente locale dà atto del permanere degli equilibri, ovvero in caso di accertamento negativo adotta delle misure. Nel caso negativo appunto deve adottare delle misure di ripristino del pareggio, provvedimenti, eventuali provvedimenti di ripiano dei debiti fuori di bilancio e iniziative atte ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. L'articolo 147 del TUEL ha attribuito al responsabile del servizio del finanziario la direzione e il controllo dell'attività della verifica degli equilibri finanziari da svolgere sotto la vigilanza dell'organo di revisione. L'analisi di questa in questione è condotta quindi con una verifica sull'andamento delle entrate e delle spese come previste dal bilancio preventivo e nello specifico si tratta di verificare la propensione degli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa a tradursi in effettivi accertamenti e impegni entro la fine dell'esercizio e tali accertamenti e impegni risultino idonei a garantire il permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente, di parte capitale e risulti una situazione quindi non risulti una situazione di deficit di cassa. E ricordiamo che mentre il controllo degli equilibri finanziari costituisce una forma di controllo interno che deve essere esercitato mediante periodica e costante verifica durante il corso dell'esercizio, avendo quindi un carattere permanente, la salvaguardia degli equilibri, citata dall'articolo 193, rappresenta un momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri generali di bilancio, non solo finanziari, ma anche economici e patrimoniali. Inoltre, entro la stessa scadenza, il Consiglio dell'ente deve deliberare l'assestamento generale di bilancio a norma dell'articolo 175,8 del TUEL. Mediante questa delibera, l'ente attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Quindi la fase successiva è quella appunto che il responsabile del servizio finanziario, in collaborazione con gli uffici e i servizi, svolga all'interno della struttura una verifica dell'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio e o di dati, fatti o situazioni che possano provvedere l'ipotesi di disavanzo, di gestione o di amministrazione per lo squilibrio della gestione di competenza di cassa, ovvero della gestione degli equilibri, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità. E fatte le opportune verifiche, dalle verifiche generali, quindi delle voci di entrata e di spesa, è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 per adeguare tali stanziamenti all'andamento della gestione di competenza. E dai controlli non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e o capitale, di competenza e o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione di cassa. Rilevato l'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi, che pertanto non risulta necessario provvedere all'accantonamento di maggiori poste al fondo crediti dubbia esigibilità stanziato al bilancio 2019 per euro 181.798,99 e accantonato nel risultato di amministrazione per 821.114,09, in quanto le maggiori entrate di parte corrente risultano già introitate, mentre le maggiori entrate da parte capitale si riferiscono a voci da enti pubblici per i quali non è costituito il fondo crediti dubbia esigibilità. E quindi sono state fatte tutte le opportune verifiche e anche lo stesso revisore ha rilasciato parere favorevole in data 26 giugno 2019, protocollato presso i nostri uffici lo stesso giorno. Se ci sono qualche domanda in merito a questo punto, prego.
Apriamo la discussione. Ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Men che meno, passiamo alla votazione, come per gli altri punti do per letta la delibera. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Quindi presenti 15, favorevoli 10. Astenuti 4, consiglier Zendri, Parmesan, Bellorio, Campostrini, contrari 1, consiglier Trainotti. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Favorevoli 14, astenuti 0, contrari 1, Trainotti. Abbiamo concluso i punti all'ordine del giorno. Per il prossimo consiglio ricordo a tutti di portarsi il beggiatore e timbrare. Dai, è stato raggiunto questo bello obiettivo, usufruiamo della tecnologia. Chiedo ai capigruppo, e mi dispiace che Trainotti sia andato via, se vogliamo fermarci per quel punto che dicevo all'inizio, dai. No, timbrate e basta. Sì.
A me la timbratura
serve. Do...
Per il capigruppo avete il gettone?
No.
Quindi non mi serve la timbratura.
Concludiamo i lavori del Consiglio. Ringrazio la dottoressa Balessari per la presenza.
Grazie.